Radio Giornale.
Aziende svizzere sempre di più nel mirino di attacchi informatici con richiesta di riscatto. In un anno quasi 3.000 solo i casi accertati, ma spesso le aziende pagano e non denunciano. L'importanza della sfera privata dei bambini, nuova campagna di sensibilizzazione della Confederazione rivolta ai genitori, al centro il concetto di reputazione online dei figli. Crisi politica in Austria dopo l'inchiesta anticorruzione che ha travolto il cancelliere Kurz. Lui, pronto a difendersi, non si dimette, ma i Verdi gli voltano le spalle. Gli attacchi informatici contro le aziende svizzere stanno aumentando a un ritmo esponenziale, quanto sostiene una società americana specializzata in sicurezza informatica in un'analisi che ha realizzato per la rivista Beobachter. Gli hacker sono sempre meglio organizzati nel sottrarre dati per poi richiedere un riscatto. Dapprima alcuni dettagli con Piero Grabe, che poi sentiremo un esperto.
È un business da capogiro. I pirati informatici, abilissimi nel passare tra le maglie dei sistemi di sicurezza, rubano dati, bloccano computer. Alle aziende colpite e bloccate chiedono un riscatto di norma decisamente pesante, almeno qualche centinaia di migliaia di franchi. Non di rado la società cede, paga e non denuncia pur di riprendere al più presto a lavorare e proteggere i propri dati preziosi. Ma capita anche che gli imprenditori non cedano e allora i ricattatori sbattono questi dati sul dark web, a disposizione di altri malintenzionati. Uno scenario che si è presentato in quasi 3.000 occasioni negli ultimi 12 mesi in Svizzera, secondo la società Recorded Future, specializzata in sicurezza informatica. I casi sono nettamente in aumento e toccano nomi noti quali Comparis, a cui erano stati richiesti 450.000 euro, ma ne ha pagati meno dopo negoziato, oppure il gigante turgoviese dei treni, Stadler. I pirati della rete sono sempre meglio organizzati e specializzati, oltre che senza scrupoli. Le loro tracce portano di norma verso l'Europa dell'Est, la Russia, la Cina, la Corea del Nord e l'Iran.
Questo dunque è il quadro poco confortante, ma sono le aziende svizzere ad essere poco attrezzate per difendersi o gli hacker saranno sempre e comunque un passo avanti? Piero Grabeck lo ha chiesto ad Alessandro Trivilini, responsabile del servizio informatica forense della SUPSI a Lugano.
È corretto, la percezione potrebbe essere quella che le aziende svizzere non siano preparate, ma in fondo nessuno è preparato mai al 100% di fronte a una criminalità informatica che può contare su risorse infinite in termini di soldi, di competenze, di reclutamento di giovani leve da impiegare senza che loro sappiano effettivamente dove la loro conoscenza venga impiegata. Però ci sono degli accorgimenti, delle linee guida da conoscere prima e da adottare in seguito.
Ma cosa possiamo dire di questo nuovo tipo di criminalità? È di stampo mafioso, versione molto più moderna? O magari più semplicemente si tratta di monellacci molto abili e senza scrupoli, o nessuno dei due?
Dobbiamo pensare a gruppi di persone, magari anche insospettabili, però molto ben organizzate, che conoscono l'impianto tecnologico, conoscono le debolezze del quadro legale dei vari paesi, sono abili con la comunicazione e conoscono come far rimbalzare una truffa informatica per poter monetizzarla. Quindi parliamo di gruppi organizzati, digitalmente mafiosi, che si spostano là dove c'è valore. Siccome siamo nell'epoca dell'internet del valore e il valore è dato dai dati, il nuovo petrolio, la Svizzera per eccellenza è quel luogo dove tutti depositavano i valori, lo fanno tuttora oggi con i dati, per cui la Svizzera è sicuramente al centro dell'attenzione di questi sistemi criminali.
Ecco, ma poi concretamente cosa capita se un'azienda non si piega, non versa il riscatto? I suoi dati sì, finiscono nel dark web e lì cosa succede? Chi se ne serve?
Quando non viene pagato questo riscatto, non sempre, ma verosimilmente viene alimentato il mercato nero dei dati, quindi questi dati resi inaccessibili di un'azienda, dati sensibili, confidenziali. Quindi pensiamo a persone esposte politicamente, pensiamo a prodotti, brevetti, responsabili d'azienda o anche semplici cittadini con la loro dignità e la loro personalità vengono venduti nel mercato nero proprio per generare da una parte nuove truffe rubando l'identità di persone insospettabili. Da un'altra parte verrebbero rivendute ad altri sistemi criminali che magari le possono usare a loro volta per mettere di nuovo sotto ricatto non l'azienda ma singole persone appartenenti a quell'azienda.
E questa era l'analisi di Alessandro Trivilini. immagini e filmati che ritraggono i genitori in situazioni imbarazzanti pubblicati su Instagram da una bambina di 7 anni. È così, invertendo quello che accade normalmente sui social media, dove spesso sono gli adulti a postare foto divertenti dei loro figli, che la Confederazione intende per tutto il mese di ottobre sensibilizzare sull'importanza della protezione dei dati e del rispetto della sfera privata anche dei bambini. Ci dice di più da Berna Mattia Serena.
Vacanze al mare, i primi passi, un taglio di capelli stravagante. I genitori che postano sui social media le foto dei figli lo fanno certamente in buona fede per condividere momenti particolari con amici e parenti. Ci sono però anche dei rischi ai quali talvolta non si pensa. Martina Robbiani, responsabile della piattaforma Giovani e Media.
Di solito abbiamo sempre questa bella emozione, vogliamo condividere la foto, ma dobbiamo guardarla un po' più da vicino. Guardare innanzitutto se con questa foto stiamo pubblicando dei dati personali o sensibili, ma anche più in generale possiamo chiederci: questa foto potrebbe magari in futuro essere imbarazzante per mio figlio?
Sì, perché queste foto rappresentano l'inizio di quella che sarà la sua reputazione online. Un concetto nuovo, ma ci sono già alcuni ragazzi di 15-16 anni che hanno chiesto ai genitori di cancellare delle immagini. La protezione della personalità e della sfera privata è un diritto che si acquisisce dalla nascita, ma come rispettarlo senza rinunciare ai social? Per esempio, nascondere, magari pixelando, il volto di un minore vuol già dire essersi posti il problema, e a questo punto, secondo Martina Robbiani, occorre porsi una domanda.
Ha veramente senso pubblicare questa immagine? Perché comunque il bambino è riconoscibile e magari viene trasformato in un orsacchiotto sorridente oppure con una faccina triste. Quindi è comunque esporre il bambino in un modo che magari durante l'adolescenza, alcuni anni dopo, il nostro figlio potrebbe non essere così contento.
Meglio magari limitarsi a una foto da dietro o a una manina, ma soprattutto, appena possibile, coinvolgere i bambini per decidere cosa pubblicare. Per sensibilizzare gli adulti, la piattaforma Giovani Media lancia una campagna che inverte i ruoli. Su Insta for Emma sarà una bambina a postare su Instagram foto rubate ai suoi genitori appena svegliati dopo una serata troppo alcolica, mentre fanno ginnastica vestiti in modo ridicolo, immagini che mamma e papà ben volentieri avrebbero evitato di far vedere ad amici e colleghi.
In Austria il primo ministro Sebastian Kurz è sempre più sotto pressione, ma non fa nessun passo indietro. Mi difenderò dalle accuse false, ha dichiarato. I Verdi, alleati di governo, chiedono però un chiarimento dopo l'apertura di un'inchiesta a suo carico per favoreggiamento della corruzione e appropriazione indebita. Gli aggiornamenti con Stefano Grazioli.
Giornata turbolenta quella di ieri a Vienna. Se mercoledì sera la poltrona di Sebastian Kurz sembrava stabile, con le accuse della procura anticorruzione comunque tutte da provare e l'appoggio dei partner di governo ribadito dal vice cancelliere verde Werner Kogler, 24 ore dopo è arrivato il terremoto. I Grünen sembrano infatti orientati adesso a non proseguire la coalizione con i conservatori dell'ÖVP, almeno fino a che alla guida rimarrà Kurz. Una giravolta tanto improvvisa quanto radicale, arrivata come una pugnalata alle spalle del cancelliere, che si aspettava ancora un appoggio incondizionato. Troppo invischiato invece in affari poco puliti, indagato su vari fronti per falsa testimonianza, favoreggiamento della corruzione e appropriazione indebita. Al di là delle questioni penali, senza badare alla difesa dello stesso Kurz, che ancora ieri ha protestato la sua innocenza, sostenuto dai suoi, il problema è, secondo i Verdi, quello della credibilità politica e della capacità di governo. Kogler ha annunciato così per oggi l'avvio di colloqui con i rappresentanti dei partiti dell'opposizione, facendo capire che la collaborazione con Kurz è comunque arrivata al capolinea. Con tutta l'ÖVP forse no, e resta quindi da vedere se i conservatori decideranno a questo punto di cambiare cavallo. Martedì, salvo sorprese, ci sarà in Parlamento il voto di sfiducia contro il cancelliere, che appare a questo punto una formalità. Se cadrà tutto il governo, sarà possibile formare una nuova maggioranza al Nationalrat, oppure andare a elezioni anticipate.
In Germania la CDU fa i conti con la crisi di consensi e il suo presidente Armin Laschet si è detto pronto alle dimissioni. I veri giochi per la formazione del nuovo governo li stanno però facendo gli altri partiti. Verdi e liberali continuano le consultazioni con i socialdemocratici della SPD. Ritroviamo Walter Raue, nostro collaboratore a Berlino. Partiamo dall'annuncio di Laschet che ieri sera ha suscitato qualche perplessità, Walter si è dimesso oppure no?
Ma in realtà la dichiarazione rilasciata ieri da Armin Laschet è stata a dir poco ambigua. Il presidente della CDU non ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni, ma solo la sua disponibilità a ritirarsi da tutti i suoi incarichi. Quando questo avverrà, però, non lo ha svelato. Si è solo limitato ad annunciare un congresso straordinario del partito ancora per quest'anno per porre le basi ad un rinnovamento ai suoi vertici. Un processo che Armin Laschet, però, è intenzionato anche ad accompagnare. Chi si attendeva un completo ritiro del discusso leader cristiano democratico è rimasto deluso. Si può dunque parlare di dimissioni a rate che certo non contribuiranno a risolvere la drammatica crisi in cui si trova la CDU.
Ecco, per la cosiddetta coalizione semaforo tra SPD, Verdi e Liberali, invece, a che punto siamo? Si sono fatti passi avanti?
Sì, ieri i vertici del Partito Socialdemocratico, dei Verdi e dei Liberali si sono già incontrati per la prima volta per sondare le possibilità di formare un cosiddetto governo semaforo. Poco è trapelato all'esterno da questo incontro, ma i segretari generali dei tre partiti hanno parlato comunque di discussioni costruttive e serene. A partire da lunedì prossimo i tre partiti vogliono avviare tutta una serie di consultazioni per vagliare in modo più approfondito le possibilità di un'alleanza di governo. E l'impressione è che a prevalere sia la disponibilità e anche la volontà a giungere presto ad un accordo. L'opzione di un'alleanza di governo con la CDU appare a questo punto piuttosto improbabile.
Walter Rau in diretta da Berlino. In Italia il governo ha approvato ieri in serata un decreto che aumenta la capienza di strutture per lo sport e spettacoli. Per teatri e cinema si torna alla piena normalità. Nei palazzetti dello sport la quota sale al 60% dei posti, negli stadi invece al 50%. Metà capienza prevista anche per le discoteche al chiuso, mentre per quelle all'aperto si potrà arrivare al 75%. Le nuove regole entreranno in vigore l'11 ottobre nelle regioni in zona bianca, quindi di fatto in tutta Italia. L'unica regione oggi in zona gialla, la Sicilia, passerà infatti a quella bianca da domani. Per lo sport, Massimo Miccoli, ieri sera il calcio ha completato il programma delle semifinali di Nations League.
Sì, domenica la finale che si giocherà a Milano vedrà di fronte Spagna e Francia, Francia che ieri sera ha sconfitto rimonta il Belgio 3-2. Oggi per le qualificazioni agli europei di categoria l'Under 21 Svizzera di Mauro Lustrinelli ospita a Losanna l'Olanda, calcio d'inizio alle 19. Questa sera si gioca un turno completo del campionato di hockey su ghiaccio. Lugano in trasferta a Davos, Ambri Piotta in casa contro il Berna. Le altre partite, Bien Zurigo, Friburgo Ajoie, Lagnau Losanna e Rapperswil Ginevra, ingaggio d'inizio alle 19.45. Infine il tennis. Nella notte al torneo di Indian Wells, Victoria Golubic si è qualificata per il secondo turno dopo aver sconfitto la ceca Vondrusova in 3 set, parziali 6-1, 4-6, 6-3.
La situazione sta peggiorando sempre di più. Manca l'elettricità, non c'è connessione telefonica, tutti i negozi sono chiusi, non c'è cibo, non si può comprare.
E questa è una testimonianza dall'Etiopia, dove è in corso un conflitto dimenticato. La ascolteremo per intero tra poco a Mode, ma condurlo sarà questa mattina Emiliano Boss.
Buongiorno, sì, la voce che abbiamo appena ascoltato è quella di un papà che sta cercando di raggiungere la sua famiglia rimasta bloccata in una zona controllata dalle forze del Tigray. Accade nel nord dell'Etiopia. Lui e la sua famiglia sono alcuni tra gli oltre 6 milioni di sfollati interni. In questa parte del paese è in corso una grave situazione, una grave crisi umanitaria che sembra non fare notizia, tranne forse per il fatto che l'Etiopia ha espulso 7 funzionari dell'ONU accusandoli di ingerenza. Ho appena raccolto la risposta del governo etiope da parte della rappresentante permanente a Ginevra presso le agenzie dell'ONU. Dunque Modem, con i suoi ospiti e con altre testimonianze, ha scelto di cercare di capire le ragioni che hanno portato a un conflitto in corso ormai da quasi un anno.
Allora restate con noi, tra poco c'è Modem.
Radio Televisione Svizzera.